L'imperativo categorico pensare solo al Genoa come se fosse l'ultima di campionato, parola di Rudy Garcia, che scenderà in campo domani contro il Genoa al Marassi.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera a tutti amici, le 20:03, bentornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio fino alle 21, in vostra compagnia al microfono Emanuela Castelli, in regia. Saluto e ringrazio Vincenzo Russo, tantissimi gli argomenti da affrontare in quest'ora, tutta azzurra e marziana, ovviamente è vigilia per il Napoli di Rudy Garcia che finalmente dopo 2 settimane di stop dovuto alla pausa nazionali ritorna in campo e lo fa con un obiettivo, quello di riscattare la prestazione poco convincente contro la Lazio che poi ha determinato la sconfitta, la prima sconfitta stagionale degli azzurri in casa, tra l'altro davanti ai propri tifosi. Rudy Garcia oggi in conferenza stampa ha presentato un match che si preannuncia complicato, il Genoa solido in fase difensiva, ben disposto, ben messo in campo, ha iniziato in modo altalenante le prime 3 sfide di campionato, però insomma ha avuto 2 settimane per lavorare Gilardino con i suoi, a parte i pochi nazionali che sono stati impegnati chiaramente con le proprie nazionali, quindi giustamente sono tornati soltanto qualche giorno fa, hanno anche loro pochissimi allenamenti, ma anche sul fronte Genoa le notizie sono positive. Perché? Perché sono tornati tutti in forma, come i nazionali azzurri che hanno fatto ritorno e hanno avuto modo di svolgere il primo allenamento con la squadra al completo soltanto oggi. Ne parliamo con il nostro primo ospite, l'inviato di Radio Marte a Castelvolturno, nonché firma della Repubblica, Pasquale Tina. Bentornato su Marte, Pasquale.
Ciao Manuela, buonasera.
Allora, dacci qualche informazione in più. Oggi abbiamo assistito alla conferenza stampa di Rudy Garcia, il quale ha detto dobbiamo pensare solo al Genoa, non ammetto che i giocatori siano distratti dalle partite successive, ovviamente il riferimento è al debutto in Champions contro il Braga.
Vabbè, sì, certo, assolutamente, precisazione doverosa, anche perché Napoli è reduce dalla sconfitta con la Lazio, quindi domani Napoli deve assolutamente vincere per cancellare quella sconfitta e, come dire, rimettersi in carreggiata in campionato. Quindi è una partita importante, è una partita contro una squadra insidiosa che ha cominciato molto male il campionato. Gilardino ha cambiato molto, è andato anche modulo, sì. Ci ha messo a 4, ha vinto con la Lazio, quel Torino è andata bene, però ha perso negli ultimi minuti, quindi una squadra insidiosa, e vediamo che tipo di Napoli ci sarà domani. Una squadra di sicuro condizionata, ma questo lo diciamo soltanto per onore di cronaca, non rappresenta un alibi, condizionato da tutte le partite dei nazionali, che nel senso soltanto ieri si è completato il gruppo a disposizione di Garcia, qualcuno magari è stanco, non è al 100%, quindi potremmo aspettarci anche delle sorprese per quanto riguarda la formazione. È stato convocato Politano,
sì.
E secondo me tornerà al 100% a Braga, quindi per il debutto in Champions. Io credo che domani Politano andrà in panchina, sarebbe anche inutile secondo me rischiarlo dopo questo problemino al soglio della gamba destra. E quindi sicuramente cambierà a destra qualcosa nel tridente, credo giochi Mario Rui. Bisogna capire se al massimo ci potrebbe essere anche un cambio a centrocampo che non possiamo escludere, quindi potrebbe essere questa la sorpresa della formazione di domani.
Cambio a centrocampo, forse il maggiore indiziato da questo punto di vista, almeno ovviamente nelle previsioni, nelle idee, ovviamente non si tratta di notizie, potrebbe essere Anguissa, visto che comunque ha giocato con il suo Camerun, ne ha avuto fondamentalmente soltanto oggi a disposizione per potersi allenare con il Napoli.
Sì, potrebbe essere Anguissa, potrebbe essere anche Zielinski, che ne ha trovate 2 con la Polonia, e ha detto insomma di essere un po' stanco, quindi magari se fosse così potrebbe giocare Elmas in mediana e davanti magari nel ballottaggio tra Raspadori e Lindstrom magari mettiamo un pochino davanti Raspadori, e potrebbero essere queste le novità. Di sicuro credo che in difesa non giocherà Nathan, che non è ovviamente una fissazione, insomma, ma è, come dire, è una legittima richiesta per capire a che punto è quello che, il difensore che il Napoli ha acquistato per sostituire Kim a livello di caratteristiche, perché quando è stato acquistato è stato detto che è il giocatore veloce, capace di giocare a campo aperto, che è quello che poi un po' serve al Napoli per fare il tipo di gioco dell'anno scorso. Credo che giochino ancora Rachmani quando Jesus, però credo Mario Rui favorito su Olivera a sinistra. Olivera di fatto soltanto ieri ha fatto un po' di scarico, oggi si è allenato. Mario Rui è rimasto a casa Volturno durante la sosta, quindi potrebbe essere lui titolare.
339-666-9990 per porre le vostre domande ai nostri ospiti. Al momento abbiamo Pasquale Tina, firma della Repubblica, nostro inviato a Castelvolturno. Pasquale, vorrei tornare un po' sulle parole di Rudy Garcia di quest'oggi e soprattutto su un tema, quello di Raspadori, a cui tu hai accennato poco fa. Raspadori, l'ha sottolineato Rudy Garcia, può giocare non solo in tutti i ruoli dell'attacco, ha detto appunto di non aver visto poi tutte le partite, ma sa che Raspadori ha fatto molto bene nell'Italia, nella seconda partita dell'Italia contro l'Ucraina, giocando come punta centrale. Ha detto però può giocare in tutti i ruoli dell'attacco, ma anche come mezzala. Io adesso ti voglio fare una domanda, perché molti dei nostri radioascoltatori ci stanno scrivendo e ci hanno scritto anche questa mattina esprimendo qualche dubbio su Raspadori, su questa versatilità così sbandierata di Raspadori. Qualcuno ha chiesto proprio sul finire della trasmissione di questa mattina, ma non è che poi alla fine perché è stato speso tanto per poter portare a Napoli, lo si vuole adattare in tanti ruoli, perché ovviamente è un calciatore di qualità, però poi si perde qualcosa a livello di efficacia?
Una bella domanda, nel senso che di sicuro l'anno scorso il Napoli lo prese nella prospettiva di giocare anche con il 4-2-3-1, cioè di metterlo alle spalle della punta centrale, alle spalle di Osimhen. E poi il campionato, il calcio ha raccontato un'altra storia, cioè ha raccontato la storia di un Napoli, insomma, che poi con il centrocampo a tre ha cominciato a volare, e quando ci sono state delle piccole variazioni al tema, cioè con il 4-2-3-1, il risultato non è stato lo stesso, e quindi Spalletti è andato avanti con il modulo, insomma, del centrocampo a tre, due esterni vicino alla punta centrale. Quindi è evidente che cerchi di trovare una posizione a un giocatore importante, un giocatore talentuoso. Se ti ricordi, anche Spalletti ha provato Raspadori mezzala, lo fece, io mi ricordo, nella tournée d'Antalya, quando il Napoli a dicembre si allenò in Turchia durante la pausa per il Mondiale. E poi è chiaro che non ci hai puntato nelle partite vere, perché c'era lo scudetto da vincere, avevi degli automatismi talmente collaudati che hai lasciato perdere un esperimento che è difficile a metà anno. Raspadori secondo me ha fatto benissimo l'anno scorso, tra settembre e ottobre, quando si fece male Osimhen, giocando da punta centrale. Forse è stato uno dei Napoli più belli che abbiamo visto, quello in Champions. Non ha fatto malissimo da esterno sinistro, e quindi è evidente, insomma, che il Napoli non puoi considerare Raspadori soltanto una delle alternative a Osimhen, che è un calciatore che vuole giocare sempre, vuole essere sempre protagonista. A volte nella furia, nella trance agonistica che ha, si intristisce anche se viene sostituito a 10 minuti alla fine. Quindi è chiaro che secondo me fa in modo, insomma, di ritagliargli spazio. Non è come quando gioca centravanti, però è un giocatore che secondo me col Sassuolo, giocando a sinistra, ha fatto bene. Quindi è una posizione che può fare, può interpretare anche il ruolo di esterno, però è diverso chiaramente, cioè non è un tridente, si accentra più vicino alla prima punta e magari fai salire la mezzala o il terzino destro. Quindi sì, cerchi di trovargli una posizione, perché in una grande squadra come il Napoli non hai soltanto Osimhen, ma ricordo che c'è anche Simeone come punta centrale. Quindi è evidente, insomma, che Raspadori è molto considerato nel Napoli, molto considerato da Garcia, tant'è vero che è stato tra i più impiegati nelle prime tre giornate di campionato.
Assolutamente sì, voglio tornare proprio al, diciamo, a questo tour de force che aspetta il Napoli, 7 partite in 23 giorni. Garcia l'ha definito una vera e propria maratona dove bisogna iniziare subito molto forte, quindi farlo già domani con il Genoa a Marassi. Però io ti chiedo, ma avendo a disposizione, giocando diciamo sempre ogni 3-4 giorni, avendo a disposizione pochissimi allenamenti, come si può provare qualche soluzione tattica alternativa ai cosiddetti piani C, B, C, insomma, a cui Garcia ha fatto sempre riferimento fin dal suo arrivo a Napoli, e c'è poco tempo a disposizione.
C'è poco tempo, quindi come fai? Lo studi al video, ne parli, di certo non hai una settimana tipo per impostare, ma è già comunque, Garcia già parlato alla squadra, l'ho fatto anche durante i ritiri, diciamo, di questo, se ti riferisci, diciamo, sì, certo, al bot, alla costruzione alternativa, qualcosina abbiamo già visto, perché a volte ha impostato anche Sabo, a volte ha impostato Zielinski, lo bot che ha spesso tra i due centrali è imposto da più dietro. Io non credo che il problema debba diventare, o il totem debba diventare, i palloni che tocca lo bot, no. Secondo me è una questione errata, è una questione sbagliata. Lobotka nel primo tempo con la Lazio, quando il Napoli ha fatto il Napoli, è stato tra i protagonisti, è stato molto prezioso anche in fase di non possesso. Ma il vero problema, vedremo domani se si è trattato di un incidente di percorso o di qualcosa di più, è quel perdere i riferimenti e quell'allungarsi che chiaramente fa andare in difficoltà non solo Lobotka, che deve coprire più campo e che deve rincorrere gli avversari, ma anche gli altri centrocampisti. Quindi
sì, è come se saltassero un po' gli equilibri che, a cui il Napoli un po' era abituato, no? Perché quell'arretramento anche di pochi metri di Lobot, che è quell'interpretazione un po' diversa del ruolo, un po' fa perdere la distanza tra le parti. Forse è solo una questione di tempo, però bisogna dirlo, magari
c'è bisogno di vedere domani. Cioè, io capisco, ci può stare che un allenatore decida, insomma, di far impostare Lobot più dietro.
Sì.
Il problema è che se questa squadra perde riferimenti e perde, diciamo, si allunga, diventa difficile rincorrere l'avversario, diventa difficile per i centrocampisti perché devi coprire più spazio e quindi si va in difficoltà. La domanda che secondo me capiremo domani, la vera domanda è: il Napoli era già in difficoltà fisica e quindi il secondo tempo è stato una conseguenza della difficoltà fisica, o la difficoltà fisica si è palesata perché il Napoli si è allungato e quindi non avevi quella condizione per rincorrere un avversario con tanto campo davanti? Questo credo che lo capiremo domani e vedremo, insomma, che tipo di Napoli ci sarà contro il Genoa. Sicuramente una squadra con meno qualità rispetto alla Lazio, con meno individualità rispetto alla Lazio, però è una squadra insidiosa che può metterti in difficoltà. Domani capiremo che tipo di atteggiamento in campo avrà il Napoli.
Sì, tante le risposte di cui si è in cerca, e domani qualcuna sicuramente arriverà da Marassi, speriamo positivissima per il Napoli, che insomma ha tutta la voglia di riscattare il brutto secondo tempo con la Lazio e tornare chiaramente a vincere in Serie A, anche anche mostrando un gioco forse un po' più convincente. Noi, Pasquale, ti ringraziamo per essere stato su Marte, ti diamo appuntamento a domani.
Ciao, grazie, buonasera.
Grazie a Pasquale Dina, ti leggiamo chiaramente domani sulla Repubblica come tutti i giorni. Noi voliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci al 339-666-9990 perché abbiamo un campione d'Italia dopo la pubblicità ai microfoni di Radio Marte, un campione d'Italia dell'87, quindi insomma tanti raffronti da fare, ricordi da vivere insieme, ma soprattutto che Napoli ci si aspetta contro il Genoa domani alle 20:45 a Marassi. Restate con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:19, bentornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio fino alle 21 in vostra compagnia, al microfono Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo, ma noi voliamo subito al telefono da Giuseppe Volpecina, ex terzino del Napoli, campione di Italia del 1987. Bentornato su Marte.
Buonasera Emanuele, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora Giuseppe, io vorrei parlare con lei della partita che attende il Napoli domani a Marassi alle 20:45 contro il Genoa, un Genoa che non ha iniziato benissimo il campionato, poi ha cambiato modulo, ha mostrato un gioco più convincente, ma soprattutto lei che Napoli si aspetta, visto che deve riscattarsi dal brutto secondo tempo contro la Lazio.
Ma io mi aspetto un Napoli che si saprà far valere, perché sono arrabbiatissimi dalla sconfitta con la Lazio, un secondo tempo brutto, anche se un primo tempo ha giocato bene e potevano passare in vantaggio e hanno messo sotto la Lazio. La Lazio ha fatto soltanto un fine in porta, ha superato soltanto una volta il centrocampo e ci ha puniti. Però il secondo tempo devo dire che poi ci siamo un pochettino disuniti e la Lazio poi ha dilagato. Genova è una partita difficilissima perché è già un campo molto all'inglese, quindi un tipo genuano è molto caldo, un po' come quello napoletano, quindi sosterrà molto la squadra. E poi ha dei buoni giocatori, quindi è una partita non facile da vincere, però comunque il Napoli è sicuramente superiore, se gioca come sa giocare dobbiamo portare a casa i tre punti assolutamente, anche perché per dimenticare più in fretta possibile la sconfitta con la Lazio e riprendere il cammino, anche per fiducia e anche perché poi ci sono altre partite importanti come c'è la Champions, se non sbaglio abbiamo 7-8 partite nel ciclo neanche di un mese, quindi è un bel tour de force, quindi abbiamo bisogno di questi tre punti e di un inizio di fiducia.
Allora le giro il messaggio di Fernando Pero, nostro ascoltatore, che dice: grande Volpe, il primo vero aeroplano lo fece lui a Torino, mitico, quindi...
grazie.
Allora Giuseppe, il Napoli è cambiato tanto, nonostante Rudy Garcia sia soltanto domani alla sua quarta uscita stagionale con il Napoli, però ha già fatto vedere la sua mano, già è cambiato un po' il modo di intendere il ruolo di Lobotka, è cambiato il modo di giocare un po' complessivamente, anche molti più lanci lunghi, verticalizzazioni per lanciare subito l'attaccante centrale per vie centrali nella maggior parte dei casi, una corsia destra che è sembrata un po' più in palla rispetto a quella sinistra dove Caraschelli è tornato solo per i primi 70 minuti contro la Lazio, ma se lei dovesse cambiare qualcosa di queste prime partite del Napoli, qualcosa che ha visto e che non l'ha convinta, che cosa cambierebbe?
Ma è difficile rispondere, l'allenatore c'ha i ragazzi tutti i giorni, sa chi sta in forma, chi viene in forma. Il problema è che noi l'anno scorso avevamo una macchina perfetta e non bisognava cambiare nulla, però il calcio è bello per questo, non sempre. Abbiamo spiegato tanti anni per arrivare a una situazione quasi perfetta e poi dopo un anno abbiamo... Però il primo se n'è andato perché è stata una scelta sua, quindi ha una possibilità di guadagnare di più e dare una grande squadra, e quindi abbiamo messo un grande difensore. Sostituirlo non è facile. Con lui siamo stati fortunati perché Koulibaly era immenso e pensavamo che insostituibile, invece fortunatamente Kim si è dimostrato all'altezza. Non sempre questo riesce, quindi sostituire anche Kim non è facile, e già ci siamo indeboliti un attimino in difesa. Caraschelli sì, sta un attimino, non è brillante come l'anno scorso, sta un po' soffrendo.
Gli manca il gol dal 19 marzo contro il Torino, tra l'altro sul rigore. Effettivamente è un giocatore che ha bisogno di ritrovare la via del gol, forse per tornare ad essere per tornare forse a sentire quella fiducia in se stesso che l'aveva animato lungo tutta la stagione azzurra della scorsa stagione.
È un giocatore tecnico estroso, quindi ha bisogno di questi colpi, di queste giocate, però ha avuto anche un infortunio, mi sembra, quindi ha perso anche un po' di condizione, ma è sicuramente un giocatore di grande talento, di grande qualità tecnica, è un giocatore che sicuramente darà grande apporto anche quest'anno come ha fatto l'anno scorso, ci vuole solo un po' di pazienza. Un terzino rientra Madurui, che anche lui ha avuto dei problemi, adesso sta bene, e quindi Oliver è un po' faticato, ha fatto un po' fatica in queste partite, però comunque ci diciamo come il più bene che chiamate lui, anche lui ha fatto un gran campionato l'anno scorso, è un ottimo terzino, quindi
tra l'altro sì, ha saltato qualche partita proprio sul finale della stagione scorsa per infortunio, quindi adesso potrebbe vedere il campo dal primo minuto, sarebbe il debutto come titolare durante l'era Garcia, diciamo appena iniziata. Però proprio un focus velocissimo sui nuovi acquisti, perché Kajust, Nathan e Lindstrom per motivi diversi hanno un minutaggio molto scarno, anzi Nathan non l'abbiamo ancora visto in campo, 61 minuti complessivi per i due nuovi acquisti, Kajust e Lindstrom. Secondo lei è Garcia che è più prudente rispetto a Spalletti nel lanciare i nuovi acquisti, o sono i nuovi acquisti che destano qualche perplessità in più rispetto a Kvaratskhelia e Hakim, che erano stati acquistati l'anno scorso ed erano arrivati, ricordiamolo, nella sfiducia generale perché non li conosceva praticamente quasi nessuno?
Lindstrom è appena arrivato, ha fatto soltanto 10, era appena arrivato, poi è entrato alla fine con la Lazio, quindi non è che lo sta giocando, ma non c'è stata, poi certo, c'è stata la sosta, quindi non sappiamo, non possiamo dire niente. E Kajust ha fatto la prima partita non tanto bene e poi Garcia ha fatto altre scelte, quindi però dopo una partita non è giusto, dopo un tempo anzi, sì, non è giusto già criticare e bocciare il giocatore. Il difensore io sinceramente non ho visto neanche la Michele, non ho visto giocare, quindi non posso esprimere un giudizio perché non l'ho visto neanche correre, quindi non, sì, non mi permetto di, ma se l'allenatore ancora non l'ha inserito, non l'ha messo in campo, si vede che c'è ancora qualcosa da sistemare, credo.
Anche perché poi oggi Garcia ha fatto riferimento ad un fastidio al ginocchio con cui sarebbe arrivato a Napoli dal Bragantino il difensore centrale brasiliano, però io non ricordo a memoria che ne avesse mai parlato in precedenza, quindi un po' il sospetto che si stia prendendo tempo perché magari non gli è ancora ben chiaro il calcio italiano, sarebbe anche un fatto legittimo perché comunque viene da un tipo di calcio totalmente diverso come quello brasiliano, comunque il sospetto c'è, diciamo, può essere anche comprensibile.
Sì, ma è anche normale che gli allenatori si affidino un po' alla vecchia guardia, a giocatori che già sono abituati, già conoscono la squadra e quindi i nuovi arrivi cercano di inserirli piano piano, quindi questo ci sta, rientra tutto nella norma, insomma. Però che non abbiamo visto neanche un minuto, non so, qualche problema ci deve essere. Speriamo di risolverlo subito perché abbiamo bisogno di un altro difensore assolutamente.
La ringraziamo per essere stato con noi, le auguriamo una buona serata.
Grazie, buona serata. Grazie a tutti voi e a tutti quelli che ci ascoltano. Arrivederci alla prossima.
Grazie a lei, arrivederci. Allora salutiamo Giuseppe Volpecina, è sempre un piacere sentirlo analizzare il suo Napoli, perché questo è, diciamo, un Napoli a cui lui è particolarmente, una squadra a cui è particolarmente affezionato, giustamente, tra l'altro nativo di Caserta, mio conterraneo. E diciamo che vorrei però porre l'accento, anche perché spronata dai nostri ascoltatori da casa che ci state continuando a scrivere al 339-666-9990, continuate a farlo fino alle 21, parleremo del Napoli, quindi poneteci i vostri quesiti e anche le vostre riflessioni, perché no? Appunto mi invitava un ascoltatore che però non si firma ad analizzare le parole di Garcia su Lobotka e sulla costruzione, sull'idea nuova che ha di costruzione di gioco rispetto il nuovo allenatore rispetto a Spalletti. Mi farà piacere parlarne con il nostro prossimo ospite, però io riporto le parole di Garcia che ha detto: voglio una squadra intera che sappia costruire gioco, non devono passare tutti i palloni necessariamente dai piedi di Lobotka, avere un solo piano tattico è pericoloso. In effetti Garcia non ha fatto altro che confermare quello che aveva detto già in sede di presentazione a Napoli, quindi del suo arrivo a Napoli a Capodimonte, quando aveva detto: io voglio un Napoli che sappia mettere in campo delle soluzioni alternative a quella che abbiamo visto egregiamente portata avanti da Luciano Spalletti, che ha vinto poi un campionato grazie a quel tipo di gioco e di impostazione lì. Però il Napoli non deve diventare prevedibile, perché poi, scoperto l'antidoto al modo di giocare del Napoli, se non si ha un altro piano, appunto il piano B, il piano C, diventa difficile poter proseguire in campionato. Sicuramente questo campionato sarà molto avvincente, sarà più complicato rispetto a quello dello scorso anno, stradominato dal Napoli. Lo andremo ad analizzare ovviamente nell'arco di tutta la stagione ricchissima di appuntamenti. Inizieremo domani stesso con la partita con il Genoa. Voi restate con noi, noi vogliamo in pubblicità, continuate a scriverci al 339-666-9990, qualche istante di pubblicità e torniamo subito da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:31, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono Emanuela Castelli, regia, saluto e ringrazio Vincenzo Russo, fino alle 21 vi terremo compagnia parlando chiaramente della vigilia di partita del Napoli, che finalmente domani, dopo due settimane di pausa nazionali, torna in campo, lo fa a Marassi contro il Genoa di Gilardino, un Genoa che ha iniziato il campionato molto male contro la Fiorentina perdendo per 4-1 in casa, poi però ha vinto per 1-0 fuori casa proprio all'Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri, per poi riperdere nuovamente a Torino sempre di misura 1-0. Ma quello che si è assistito nel corso di queste prime tre giornate, quello a cui si è assistito nel corso di queste prime tre giornate, è stato il cambio modulo operato da Gilardino, che ha permesso al Genoa di esprimere un gioco sicuramente migliore. Ne parliamo con Eugenio Marotta, giornalista del Mattino. Bentornato su Marte, Eugenio.
Buonasera Manuela, buonasera a tutti i radioascoltatori, buon calcio a tutti.
Buon calcio a tutti, buon campionato che finalmente riprende. Insomma, c'era un po' di astinenza, no?
Beh, assolutamente sì, anche se non ci siamo fatti mancare nulla, perché la pausa delle nazionali con 15 giocatori del Napoli impegnati nelle rispettive nazionali è stata una maratona, e per parafrasare Garcia di nella conferenza di stamattina ha detto non posso avere 10 occhi per vedere tutti i giocatori, ma ha detto una piacevolissima bugia, perché li ha guardati come tutti quanti e chissà che non possa aver trovato e fatto delle valutazioni anche in relazione alle prestazioni dei suoi giocatori con le rispettive rappresentative.
Qualche indicazione secondo te gli è arrivata anche a proposito di Raspadori? Lui oggi ha risposto in maniera molto convinta comunque che Raspadori può ricoprire tutte le zone dell'attacco, ma può anche giocare da mezzala perché ha la qualità giusta per poterlo fare. Secondo te perché in tanti ce lo hanno chiesto, l'ho chiesto anche a Pasquale Tina in apertura di trasmissione, però ci tengo anche a conoscere il tuo parere in merito. Secondo te non è che si cerca un posto da titolare o da quasi titolare a Raspadori, perché chiaramente è stato anche un investimento importante, è un calciatore di qualità, ma non gli si può dare il ruolo di prima punta perché lì davanti c'è un insostituibile Osimhen?
Beh, l'hai detto, partiamo proprio dalla fine, esattamente come ha detto Garcia, sa benissimo che il ruolo di Raspadori, anche per quanto visto con la nazionale, la bella prestazione fatta dall'ex Sassuolo contro l'Ucraina, da falso 9, certamente non si può pretendere o avere la presunzione di sostituire Osimhen, un velociraptor come Osimhen e Fede Bomber dell'anno scorso, che è partito benissimo anche quest'anno, tra l'altro anche con premi per cui concorre, che sono un freddo per se stesso e per il Napoli. Per questo, Manuela, che io sono sempre dell'avviso che la concorrenza può fare sempre bene, poi lì è la capacità del tecnico di saperla esaltare, di saper trovare i giusti grimaldelli da parte di ogni elemento, magari di far alzare schermette il livello e la classe di Asticella. È un investimento importante, Osimhen, però per fortuna del Napoli ci sono tante stelle, soprattutto dalla cinta del Simoto, tutte, parliamo di una squadra che ci è puntata per Kim, una squadra che ha stracciato il campionato, quindi sicuramente c'è l'interesse di mettere in mostra e valorizzare un patrimonio del club, però io credo onestamente che di tutti i ruoli del Jolly, che può essere da spogliare probabilmente l'unico, e lo ha detto implicitamente Garcia, su cui si deve concentrare di meno è proprio il ruolo di falso 9, anche perché non so se i nostri radioascoltatori hanno seguito proprio l'ultima battuta quando si è chiesto invece di un possibile doppio 9 con Simeone e Osimhen, ha detto trovare poi addirittura tre centravanti, visto che si parla anche di Raspadori, mi verrebbe davvero difficile. Per dire, la concorrenza è tanta, ben venga, e io credo che Raspadori potrà essere impiegato sia come esterno ed eventualmente come mezzala a seconda delle partite, delle gare, di come si metteranno per i campioni d'Italia.
Tutta la settimana abbiamo pensato, abbiamo immaginato che Politano potesse non partire dal primo. Oggi Garcia ha mescolato un po' le carte, insomma ha detto che Politano è a disposizione, potrebbe tanto partire dal primo quanto arrivare a gara in corso, giocare solo uno spezzone di partita. Lo vedranno poi nell'allenamento, l'avranno visto oggi nell'allenamento svolto a Castelvolturno. Però tu chi ti aspetti sulla corsia destra in attacco? Politano, Raspadori, Elmas o Lindstrom? Perché insomma la concorrenza, come dicevi tu, è tanta anche in quel ruolo lì.
Sì, io credo però che Garcia da questo punto di vista abbia fatto della sana e lodevole pretattica per quanto riguarda soprattutto Politano, per due ordini di motivi, Emanuela. Il primo, parliamo di un infortunio che per fortuna, scusate il gioco di parole, il giocatore ha smaltito in tempi record, però comunque un infortunio che clinicamente si assorbe nel giro di una decina di giorni, due settimane. L'idea che possa essere rischiato anche a partita in corso con il tour de force che aspetta il Napoli, la vedo un po' difficile, anche perché, come giustamente facevi notare, le soluzioni sono tante, sono variegate e sono tutte di qualità. Se vuoi la mia, secondo me tra i due litiganti, perché considero Politano convocato, ed è stato convocato tra l'altro, ed è, sono già tra l'altro in Napoli, è già a Genova da qualche ora, convocato ma solo per dovere di firma, io credo che sono in tre che lotta per una maglia: Elmas, Raspadori e Lindstrom. E secondo me tra i due litiganti, perché si era detto tanto di Lindstrom e probabilmente anche di Raspadori per la prestazione che aveva avuto in nazionale, a mio avviso potrebbe essere che ci possa essere la sorpresa Elmas, reduce da una prestazione con la Macedonia del Nord sia con l'Italia, cioè soprattutto contro Malta, condita anche da un bellissimo gol, chissà che non possa essere lui la sorpresa.
Da qualche istante ci sta ascoltando in collegamento telefonico Marco Liguori, direttore di Pianeta Genoa 1893.net, benvenuto su Marte.
Buonasera a tutti.
Allora, direttore Liguori, io vorrei sbirciare un po' in casa Genoa e capire come si sta vivendo questa vigilia contro i campioni d'Italia.
Ma la vigilia è notizia proprio di neanche un'ora fa, che è tutto esaurito, biglietti, oltre 33.000 biglietti sono stati bruciati stasera, per le ultime scorte questa sera, quindi c'è una grandissima attesa da parte dei tifosi genovani, e domani non saranno, vorrei anche ribadirlo per tutti, per i tifosi napoletani non è un problema perché il settore ospiti già da stasera alle 7 sono in chiusa la prevendita, però non ci saranno biglietti in vendita domani allo stadio, quindi già questo è un dato significativo, perché c'è una, almeno qui c'è una grande, la voglia di Genoa, come si dice in queste parti, per vedere all'opera la squadra di Girardino, che oggi ha parlato in conferenza stampa, ha dato appunto alcune indicazioni, almeno fatto capire, lui è essenzialmente un allenatore tra virgolette conservatore, passatevi questo termine, cioè non ama grandi stravolgimenti, ci dovrebbe quindi essere, sembrava Vasquez sulla faccia sinistra, sembrava deputato diciamo a restare in banchina, invece sarà dal primo minuto, dovrebbe essere schierato, quindi era uno dei dubbi. A centrocampo dovrebbe giocare Strootman insieme a Badeli e a Frentrup, quindi praticamente grosso modo la squadra è quella già vista a Torino,
sì.
Solo che si spera che il Genoa stavolta riesca a essere più efficace in contropiede, perché per esempio a Torino è stata una delle lacune principali che poi ha portato alla sconfitta.
Eugenio, la tua domanda per il direttore Liguori.
Beh, intanto una cosa, buonasera al direttore. Mi verrebbe da dire, guardare e anche ad aver visto il Genoa ad opera del a Torino, al Comunale, insomma, la sconfitta è arrivata agli ultimi, veramente zona cesare, negli ultimissimi secondi. Dopo il brutto esordio con la Fiorentina, con la Lazio, la squadra fa molta densità a centrocampo. Girardino credo che avesse trovato anche il Grinaldello, la chiave di volta con il cambio di atteggiamento tattico. L'indisponibilità del Grifone stanno facendo pensare a Girardino di cambiare ulteriormente atteggiamento tattico, visto che di fronte ci sono i campioni d'Italia, e stando anche alle dichiarazioni del tecnico, che ha detto per giocare contro il Napoli bisogna dare il 200%.
Ma secondo me Girardino intendeva una cosa sola, anzi lui infatti non toccherà il modulo, sarà una difesa 4-4-3-2-1, appunto con tre centrocampisti, quindi la difesa sulla carta abbastanza coperta, come è stato sia a Roma con la Lazio che a Torino col Torino. Diciamo che col Torino poi c'è stato purtroppo quella defiance veramente anche inspiegabile di FT, che ha praticamente non ha marcato un giocatore del Torino, che è entrato tranquillamente in area a segnare, mentre per il resto, ecco, l'atteggiamento sarà sicuramente quello, inizialmente sarà prudente, quindi la difesa appunto con i quattro difensori con i coperti dai tre centrocampisti dovrebbe dare, diciamo, una certa tranquillità al reparto quello difensivo. Diciamo, questo è fondamentalmente quello che è mancato, ripeto, a Torino è mancata le geometrie e il coordinamento in attacco. Questo avrebbe dovuto darlo, si spera che domani lo dia Malinowski e soprattutto Gudmundsson, che è stato a Torino quello che ha predicato nel deserto, è stato l'unico a cercare di fare qualcosa, ma si è fatto molto poco, e soprattutto non sono arrivati palloni dalle fasce per Retegui, e Retegui è molto forte di testa, né da parte di Sabelli né da parte di Vasquez. Quindi quella è stata, per esempio, lì è stato i difensori avversari che sono riusciti a bloccare il Genoa sulle fasce. Qui questa è una delle cose, secondo me, che dei temi che sicuramente avrà approfondito Girardino in settimana, e sicuramente cercherà di dare spinta anche sulle fasce, perché era appunto una dei problemi evidenziati nella gara precedente.
Direttore Liguori, la ringraziamo per essere stato con noi su Marte, le auguriamo buona serata.
Grazie. Tutti, buona serata.
Grazie a Marco Liguori, lo leggiamo sul pianeta Genoa 1893.net. Io ritorno da te, Eugenio, perché siamo in chiusura, dobbiamo andare in pubblicità, però mi incuriosisce conoscere il tuo pensiero in merito. Garcia ha parlato di una squadra che deve essere camaleontica, l'ha detto non tanto nella conferenza di oggi quanto nelle uscite con la stampa precedenti, però oggi ha parlato proprio di un Napoli che dove tutti quanti devono essere chiamati ad impostare, dove non ci deve essere un solo calciatore, in questo caso Lobotka, il riferimento era chiaramente a lui, che tocchi magari centinaia di palloni a partita e che, diciamo, dai cui piedi passi tutto il gioco del Napoli. Ecco, io ti voglio chiedere, secondo te cambiare in questo modo il Napoli potrebbe far saltare qualche equilibrio? Quindi c'è bisogno di tempo affinché vengano assimilati questi nuovi meccanismi di gioco? Oppure per la qualità dei calciatori in campo sarà semplice adattarsi a queste nuove richieste di Garcia?
Allora, la verità sta nel mezzo. Poi se a questo si metti che i risultati sono la panacea di tutte le problematiche eventuali, la risposta verrebbe scontata. Partiamo da un presupposto: la qualità dei giocatori del Napoli è tale che può consentire delle variazioni sul tema. Partiamo dal presupposto che ogni allenatore ha intenzione, come giusto che sia, di mettere di imprimere il suo marchio, la sua identità, le sue idee, e ribadisco, come giusto che sia. Io aggiungo anche un'altra cosa, che paradossalmente ci potrebbe, viceversa,
se io arrivo al posto di Spalletti, che ha vinto il campionato dopo 33 anni, la cavalcata trionfale, e non cambio nulla, rischio paradossalmente di non trasmettere quel quid in più alla squadra, ai giocatori che magari vedendo il nuovo allenatore possono avere degli stimoli per dire voglio giocarmi una chance in più con il nuovo allenatore, e non ho polso, rischio di non avere polso. È chiaro, la premessa iniziale è prioritaria. Tutto questo è supportato dai risultati. Se hai i risultati, tutto viene più facile. Però onestamente la mia opinione è che avere più frecce nella taretra, avere più soluzioni, avere più chance. Tu facevi l'esempio di Lobotka, ma Garcia ha fatto un esempio altrettanto importante che va in parallelo. Lui preferisce avere due attaccanti da 20 gol piuttosto che uno da 40. Perché? Perché se nella malaugurata ipotesi dovesse non essere disponibile, tutti facciamo i dovuti scongiuri, tu non hai una soluzione adeguata, non hai una soluzione, non hai un piano B, non hai un paracadute. Ecco, credo che Garcia da questo punto di vista stia lavorando per avere più soluzioni, più scelte, più variazioni sul tema, per naturalmente raggiungere quello che è un obiettivo e uno scopo, e proseguire sulla linea dei successi del Napoli dell'anno scorso, ma con una sua identità.
Ti ringraziamo Eugenio per essere stato con noi su Marte, ti leggiamo sul Mattino.
Grazie a voi, a risentirci e buon calcio a tutti.
Buon calcio a te Eugenio. Eugenio Marotta, ovviamente, firma del Mattino. Noi vogliamo in pubblicità, però voi restate con noi perché abbiamo ancora altri ospiti con cui parlare del nostro Napoli. Continuate a scriverci al 339-666-9990. Vi aspettiamo tra qualche istante.
Marte Sport Live, Tirol Bersaglio. Marte Sport Live, Tirol Bersaglio.
Le 20:50, bentornati a Marte Sport Live, Tiro al Bersaglio, al microfono Emanuela Castelli, regia Vincenzo Russo, ma io voglio volare immediatamente al telefono dove ci attende da qualche istante l'agente FIFA Filippo Colasanti. Colasanto, bentornato su Marte, Filippo.
Bentornata a te dalle vicissitudini, Emanuela.
Sì, molto provanti, devo dire la verità, molto provanti, però siamo qui, quindi abbiamo reagito alla grande.
Mi pare proprio di sì, il tono di voce è gagliardissimo.
Sì, diciamo che davanti a un microfono non possiamo essere troppo abbattuti, però fortunatamente insomma ce la siamo messa alle spalle. Sono incappata anche io nel Covid, lo dico perché ovviamente i nostri radioascoltatori magari non lo sanno, quindi si chiedono ma che stanno dicendo questi due. Però insomma me l'ero scampata per 3 anni, invece niente, sono umana anche io, purtroppo sono caduta anche io, ma ci siamo ripresi alla grande. Comunque i contagi sono in aumento, quindi attenzione. Comunque Filippo, per parlare di cose belle, parliamo chiaramente del Napoli di Rudy Garcia, un Napoli che domani è chiamato alla partita del riscatto, perché qui a Napoli tutti si aspettano non solo un risultato diverso da quello maturato con la Lazio chiaramente, ma anche un gioco diverso, perché il secondo tempo ha messo un po' in allarme gran parte della tifoseria.
Vabbè, è normale, però diciamo, inizio campionato, il Napoli viene da una stagione impressionante, anche a livello di stimoli, di sensazioni, questi ragazzi insomma devono un attimo riscendere a terra e ricominciare a essere il rullo compressore che avevano mostrato l'altro anno. Loro come gioco, ho visto che Garcia ha cambiato poco e niente, intelligentemente, perché squadra che vince non si tocca, come si dice. E lui piano piano, scusami.
Dicevo, ha cambiato più che altro l'interpretazione di alcuni ruoli, ad esempio quello di Lobot, che l'ha detto anche oggi in conferenza stampa, però insomma lui l'aveva preannunciato, l'aveva detto una volta arrivato a Napoli: io non sarò in pratica un replicante di quanto fatto da Spalletti. Lo stesso Spalletti tra l'altro non era certo di poter replicare se stesso in questa stagione, quindi poi è andato via, e insomma bisogna dire che lo stesso Garcia ha detto: io voglio un Napoli camaleontico, voglio mettere comunque le mani su questo Napoli, non stravolgendolo, ma sicuramente apportando qualche variazione.
Sì, ma nel tempo, se io al posto suo, e credo che lui, che è un uomo molto intelligente, oltre che un tecnico, certo, molto preparato, io qui a Roma, sono di Roma, qui a Roma vi ho fatto molto bene, è stato molto molto apprezzato sotto tutti e due i punti di vista. credo che lui non sia dubbio per niente, e il Napoli va a Genova, campo caldo il Genova, una bella squadra oltretutto, ben allenata, ben diretta, con un giocatore come Retegui che sta a mille, convocato in nazionale, confermato in nazionale, eccetera eccetera. Teoricamente il Napoli deve stare attento, questa è una partita da stimoli, è una partita, è un bel banco di prova. Io Napoli, se fa il Napoli domani fa tre gol e torna a casa felice e sereno, però è chiaro, siamo a inizio campionato, fa ancora un caldo tremendo, visto che loro giocheranno la sera, però comunque l'umidità, il caldo, la pressione dello il fatto di essere la squadra campione d'Italia, quindi sono gli altri che non hanno nulla da perdere. Però già in un'intervista con te, mi pare, avevo detto qualche tempo fa, dopo la sconfitta con la Lazio, questi rovesci improvvisi,
allora,
che apparentemente sembra che scardinano un po' di certezze, invece secondo me fanno bene, perché riportano un attimo l'ambiente con i piedi per terra, ci si rimbocca le maniche, si lavora e la qualità non è in discussione del Napoli, né come ambiente né come giocatori naturalmente.
Filippo, non posso lasciarti andare senza chiederti però il tuo punto di vista in merito alla mancata firma al momento sui rinnovi di Osimhen e Zielinski. Sembravano entrambi cosa fatta, invece la firma per entrambi tarda ad arrivare. Secondo te cosa può essere intervenuto a rallentare la trattativa o comunque a non ancora farla concludere, insomma?
Dunque, io penso che della Juventus come capacità di trattativa e stranezza di trattativa è secondo solo a Tito, quindi può essere successa qualsiasi cosa. Io per Osimhen ho sempre sentito parlare di un problema sulla clausola di rescissione, che il suo entourage vorrebbe un po' più leggera per non rimanere poi incastrati e incatenati a fronte di una mega offerta alla società Napoli. E qui è un po', bisogna dare un colpo alla botte, un colpo, come si dice, non mi ricordo,
al cerchio, un colpo al cerchio,
al cerchio,
alla botte,
brava,
sì, esatto.
Brava, assolutamente, perché bisogna fare l'interesse sì del giocatore, il suo attuale farà l'interesse del giocatore, ma De Laurentiis fa, e mi sembra molto bene, gli interessi del Napoli. Zielinski sembrava un passo da andare via lì nei paesi arabi, poi si è fermato probabilmente qui a andare lì, per ora ancora è una diminuzio, perché io credo che il campionato alla fine diventerà importante, un po' perché ci stanno andando anche, ecco, se fosse andato con Zielinski, giocatori non a fine carriera, e poi perché questi qua, come sapete tutti, hanno in testa di fare il mondiale del 2030, quindi sì, 7 anni davanti per far esplodere questo campionato. Non mi sorprenderebbe che loro prima o poi riescono a far arrivare le squadre arabe in Champions League.
Tra l'altro c'è andato Veiga proprio alla Lali, la squadra che aveva corteggiato così strenuamente Zielinski, 21 anni, quindi voglio dire davvero una carriera davanti, e c'è andato nel momento della sua affermazione massima. Filippo, noi...
era pure una cosa con Emanuela,
sì,
era pure una cosa, io stavo provando a trattare un giocatore argentino del Boca Junior per portarlo lì gli ultimi giorni del mercato, questo pure ha 21 anni. E quindi il suo staff mi ha detto subito: sì, fallisco in una carriera. Ho detto no, perché io stavo proponendo un biennale a tanti soldi per il ragazzo, e fra 2 anni sei 24 anni, cioè sei in piena carriera, quindi puoi tornare indietro, puoi tornare e venire a giocare in Europa. Se il tuo staff ti segue come Rizzo comanda, sei giovanissimo, hai 2 anni per diventare ricchissimo e il resto per fare la tua carriera.
Ma tra l'altro è una tentazione che pare abbia avuto anche Osimhen, che ci ha riflettuto, perché di fronte alla proposta dell'Al Hilal avrebbe guadagnato tra i 40 e i 45 milioni di euro annui, nonostante Osimhen abbia ambizioni da Champions, chiaramente da Premier League eccetera. Comunque insomma, di fronte a proposte economiche del genere uno ci pensa, perché dice: io magari torno nel calcio, diciamo, storico europeo, nel calcio che conta, a 26-27 anni posso ancora dire la mia, posso ancora fare la differenza. Nel frattempo però ho sistemato 3 o 4 generazioni.
Io ti dico una cosa che ti farà saltare sulla sedia. Io l'ho vista l'offerta che ha fatto l'Al Hilal al Napoli e al giocatore, le ho viste proprio scritte. Beh, l'ha mostrata un dirigente di una squadra che ha avuto una chat con la persona che ha fatto la mediazione e gli ha detto: guarda cosa ha rinunciato il Napoli e il giocatore. Quindi parliamo di cifre molto superiori a quelle che hai detto tu, perché a un certo momento il club è andato come fanno loro, cercano di pagare poco o meno i club e vanno sui giocatori.
Ci puoi dire, dato che la notizia giocatori. Che era uscita, a questo punto te lo chiedo, poi insomma sarei tu a decidere se rispondere, la notizia che era uscita era che l'Al-Hilal non aveva mai superato la cifra di 130 milioni per Osimhen, è vero oppure possiamo dire che la cifra è stata superiore, la cifra offerta dal club?
È stata molto molto superiore e De Laurentiis, quando se l'è vista presentata, ha risposto, insomma, noi siamo il Napoli, Osimhen è il giocatore nostro, a meno che lui non voglia proprio abbandonarci, il giocatore resta qua. E devo dire che la cifra era molto molto superiore, era un'offerta, forse un pur parler, ma io i messaggi li ho visti con gli occhi miei, quindi De Laurentiis ha fatto assolutamente gli interessi del Napoli, e questo, diciamo, la tifoseria, chi lo contesta
lo deve riconoscere. Ti ringraziamo Filippo, ci hai dato una notizia veramente che non avevo letto da nessuna parte, quindi insomma ti ringraziamo.
Poi separatamente ti dirò in privato, ti dirò le cifre vere, sono rimasto a bocca aperta.
Allora guarda, ci sentiamo subito dopo.
Ma anche Osimhen, pure lui ha rifiutato molti soldi.
No,
è stato fatto una gran cosa Osimhen, perché lui ha fatto una cosa che io, scusa se ti rubo ancora qualche secondo. Sì. Io non ho mai capito questi giocatori, non ho capito Roberto Mancini, lui espone una figuraccia epocale quando tu in banca già uno come Mancini, per dire, ci avrà, non lo so, 50-60 milioni di euro, ha fatto una super carriera perché era un grandissimo giocatore, hai allenato ad alto ritmo, cosa ti cambia? Cioè, non hai una vita per spendere tutti questi soldi, ma cosa impazzisci? Cioè, che cosa ti cambia? Osimhen aveva detto subito in una sua dichiarazione all'inizio della faccenda, cioè io a Napoli però sto bene, mi piace la città, i colori, la gente, poi vieni da, cioè sei Superman a Napoli praticamente, e lui alla fine veramente ha scelto la qualità della vita, la qualità, la riconoscenza, cioè è particolare Osimhen. Io so che la famiglia di Osimhen, la famiglia proprio la prima cerchia, è un macello e spinge per andare a spingeva molto per accettare quell'offerta.
E insomma sì, c'è voluto carattere, ma d'altronde Osimhen non ne difetta per nulla, quindi diciamo è una scelta non scontata, però il carattere non ci sorprende perché lo mostra in campo ogni volta che è chiamato in causa, cioè in tutte le partite del Napoli,
e non è da tutti, è chiaro.
Ti ringraziamo Filippo per essere stato con noi,
grazie,
anche per averci dato questa notizia importante. grazie
perché
Filippo.
Sono pezzoletti. Un abbraccio a tutta la splendida Napoli e ai vostri ascoltatori.
Grazie Vero, grazie a Filippo.
Buona serata, ciao.
Colasanto, agente FIFA, noi voliamo immediatamente dal maestro del Circolo Tennis Club Pozzuoli, nonché direttore del torneo internazionale ITF 25.000 dollari maschile, Vincenzo Garbato, che ci parlerà di questa iniziativa che riguarda proprio il Tennis Club Pozzuoli. Benvenuto su Marte.
Buonasera.
Allora, innanzitutto mi scuso per l'attesa, per averla fatta attendere, eravamo in chiusura di telefonata con il nostro ospite precedente. Io volevo chiederle, direttore, questa settimana dal 10 al 17 settembre che ha visto interessato il club tennis Pozzuoli, che settimana è stata e soprattutto ce la racconti un po', ci racconti le emozioni di un'organizzazione, di un evento, di un torneo così importante come quello dell'ITF internazionale?
Eh sì, è stata una settimana molto intensa, i preparativi sono partiti già nel momento in cui ci è stata assegnata questa possibilità di organizzare questa manifestazione. Poi il momento della gara è il momento più bello perché vedi realizzati un attimo tutti i tuoi sforzi e i giocatori che sono contenti di essere qui a Pozzuoli. Il torneo che va avanti benissimo, siamo tutti molto soddisfatti. Ovviamente era il nostro primo appuntamento internazionale e abbiamo cercato di mettere il vestito elegante per ospitare questa manifestazione e credo siamo riusciti abbastanza bene. Anche il livello del torneo è molto alto e quindi siamo molto 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 soddisfatti.
C'è stata una risposta da parte del pubblico, un interesse crescente nei confronti di questa manifestazione?
Assolutamente sì, la città di Monteruscello si è riversata sui nostri campi perché oltre al torneo abbiamo anche fatto delle manifestazioni collaterali che hanno avvicinato le persone della città al circolo, quindi Abbiamo avuto una gran risposta di pubblico, oltre che dei nostri appassionati quotidiani che sono stati costantemente presenti sui nostri campi.
Tra l'altro hanno modo di scendere in campo, diciamo, le giovani promesse del tennis campano, mi riferisco ad Antonio Marigliano, Mariano Tammaro e Cristiano Sorrentino, e poi insomma tanto tennis. Domani però ci sono degli appuntamenti importanti, domani e domenica, li vogliamo ricordare?
Sì, allora domani ci sono le due semifinali di singolare che vedono in campo Francesco Forti contro Giovanni Oradini, che è la testa di serie numero 2, e nella seconda semifinale Arthur Ferri, che ha partecipato a Wimbledon quest'anno e ha perso contro Medvedev, quindi un giocatore di importanza internazionale, e Remy Bertola, la testa di serie numero 1, nonché vincitore di un torneo ospitato da noi 2 anni fa, quindi è di casa, anche se svizzero si sente a casa con soli. Mentre poi alle 17, quindi non prima delle 17, ci sarà la finale del doppio che vedrà di fronte Francesco Forti e Giorgio Ricca contro la wild card data dalla federazione a due giovani ragazzi italiani, Fabio De Michele e Gabriele Vulpitta. I ragazzi della Campania hanno ben figurato, noi abbiamo dato la wild card che spettava al circolo delle qualificazioni ad Antonio Marigliano, che è un giovane di Casoria under 15 che ha vinto i campionati italiani, e diciamo che abbiamo assegnato bene questa wild card perché ha vinto un turno delle qualificazioni e poi è stato sconfitto al secondo turno, però ha ben figurato. Il nostro Cristian Sorrentino, anche lui emozionato nel giocare in casa con tanto pubblico e con tanti tifosi, ha ben figurato. E Mariano Tammaro, che è cresciuto anche al tennis club Pozzuoli, adesso sta girando un po' il mondo per cercare di scalare le classifiche, si è dovuto fermare al primo turno di tabellone principale.
Insomma, diciamo, il tennis campano sta provando a dire la sua anche a livello nazionale, quindi sta provando ad imporsi, ed è bello che questa manifestazione possa valorizzare anche i giovani della Campania, del territorio.
Assolutamente, la nostra attenzione per le nostre possibilità è stata data ai giovani campani, quindi le wild card a disposizione del circolo sono state assegnate tutte ai giovani campani, ma oltre ai giovani hanno giocato anche tanti altri giocatori che ben figurano normalmente nel circuito open e che si affacciano per le prime volte ai tornei internazionali.
Se si volesse assistere alle partite, agli incontri di domani e di domenica, come potrebbero fare i nostri ascoltatori?
Allora, domani si parte con il programma alle 12.30 con la prima semifinale maschile del tabellone di singolare, Francesco Forti contro Giovanni Oradini, a seguire quindi non prima delle 14.30 Arthur Ferri contro Remy Bertola, e non prima delle 17 la finale del doppio.
Allora correte, questo è il messaggio di Radio Marte, accorrete in tanti perché insomma lo sport in Campania va valorizzato, non esiste solo il calcio, ovviamente il calcio è la nostra passione, però esistono anche degli sport che possono dire, in cui anche la Campania può dire la propria, e insomma questo torneo è un fiore all'occhiello, non va sottovalutato ma anzi valorizzata questa iniziativa. Ringraziamo il direttore Vincenzo Garbato per essere stato con noi su Marte.
Grazie a lei e buona serata.
Buona serata, noi siamo arrivati alla chiusura della nostra ora tutta azzurra, sono le 21.05, io Emanuela De Manuela Castelli è tutto, ringrazio ovviamente Vincenzo Russo in regia, ringrazio tutti voi per averci seguito fin qui e vi lascio all'ottima musica di Radio Marte. Domani però lo sport torna dalle 12 alle 14 con Marte Sport Show con Peppe Iannicelli, mi raccomando non mancate, restate con noi, state su Marte.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio.